Ieri abbiamo sostato insieme sulla figura della Samaritana e oggi vorrei offrire un'altra figura di riferimento, sempre una figura femminile, che è una figura, diciamo così, maggiore in quelli che sono i Vangeli. Non so se avete seguito questa decisione presa da Papa Francesco di elevare di grado. Da memoria a festa la memoria appunto di Santa Maria Maddalena, ed è una scelta che Papa Francesco ha fatto che è molto più importante di quello che può sembrare, nel senso che Papa Francesco non ha detto nulla su questa cosa, semplicemente il decreto della Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti cita il fatto che per espresso desiderio del Santo Padre Francesco la congregazione del culto divino eccetera eccetera sarà elevata la memoria di Santa Maria Maddalena nel calendario romano generale al grado di festa. Però è stata subito contemporaneamente anche pubblicata una nota esplicativa del segretario della congregazione. Dunque, Maria Maddalena rappresenta nella tradizione delle chiese, sia quella d'Oriente che quella d'Occidente, una sorta di completamento di quella che è la figura più tradizionale di riferimento, che è l'altra Maria, la Madre di Dio. La Madre di Dio. Ora, questa mattina il tema che dovremmo trattare è quello dell'obbedienza. È il secondo punto del vostro cammino di federazione. Suona così: la strada dell'obbedienza filiale, liberi di cercare la volontà del Padre. Una bella frase, devo dire, complimenti a chi l'ha inventata, l'ha redatta. E il verbo più importante di questa frase è cercare. Cercare. La volontà di Dio non la si trova mai, la si cerca sempre. E appunto Maria Maddalena è proprio l'icona della nostra umanità che continuamente cerca. E quando diciamo cercare la volontà di Dio, non dobbiamo mai pensare di trovarla. C'è un detto molto bello della tradizione Zen che dice così: se trovi il Buddha, uccidilo. Sapete cosa significa? Cioè, se tu trovi quello che cerchi, eliminalo, perché se tu non cerchi più sarai morto, la tua vita spirituale sarà finita. Se qualcuno di voi mi dice ho trovato la volontà di Dio, oddio, siamo nei guai. E se uno di voi mi dice padre non so qual è la volontà di Dio, siamo a posto. E attenzione, visto che parliamo di obbedienza, un superiore può dirvi, e fa parte dei suoi doveri, può dirmi fai questo o fai quello, ma non può dirmi che questa è la volontà di Dio. Già vi vedo tutte agitate. Anche perché pensare che una persona mi possa dire, il mio superiore o chi per esso, qual è la volontà di Dio, significa caricare lui e caricare me di un peso insopportabile. Un superiore che, adesso non so i vostri superiori come si regolano, un superiore che dovesse presumere di dare un ordine solo se ha la certezza che è la volontà di Dio, due sono le cose: o è un tiranno o non fa mai niente. Allora, il tempo dei tiranni è quasi finito, normalmente ormai i superiori non fanno più niente, perché è talmente l'angoscia di non sapere bene, di non capire bene, cioè, per cui non si decide più. Ma appunto la decisione non viene dal fatto che io ti posso dire questa è la volontà di Dio, ma io non lo so qual è la volontà di Dio. Se qualcuno di voi viene a colloquio e dice: fratello Michele Davide, dimmi qual è la volontà di Dio, dico: vabbè, questo è un problema che non mi riguarda. Cercare, quindi il punto della meditazione di questa mattina è questo verbo, cercare, non trovare, cercare. E nel Salterio questo verbo torna più volte: il tuo volto, Signore, io cerco. Al mattino l'anima mia ti cerca. Cercare. Bene, Maria Maddalena è proprio l'icona di questa nostra umanità continuamente e perennemente in ricerca. Il testo che potete rileggervi questa mattina dell'incontro tra il Signore risorto e Maria di Magdala nel giardino, davanti alla tomba, è proprio l'icona che, tra l'altro, questo testo di Giovanni è costruito sulla falsariga del Cantico dei Cantici, che è il testo liturgico del giorno di Pasqua nella sinagoga. Il giorno di Pasqua la sinagoga non legge l'Esodo, legge il Cantico dei Cantici. E questo naturalmente è rimasto nella memoria della Chiesa primitiva, per cui quando Giovanni deve scrivere il racconto della Pasqua non può che riprendere il Cantico dei Cantici, e quindi capitolo 20 di Giovanni è tutto nel giardino, è nel giardino, è il giardino dell'Eden, il giardino del Cantico, il giardino della risurrezione. Cercare. Ora, questa scelta di Papa Francesco di elevare la memoria di Maria di Magdala a festa, e il testo esplicativo della congregazione dice così: la decisione si iscrive, questa decisione che è la risposta, tra l'altro, adesso voi forse non conoscete i pettegolezzi vaticani, ma in questo momento alla guida della congregazione per il culto c'è un cardinale che si fa ogni tanto sentire, il cardinal Sarà, che sicuramente è un cardinale tra i più tradizionalisti che abbiamo sul mercato, quindi non è certo al cardinal Sarà che sarà venuto in mente di elevare la memoria, e lo stesso, non so se avete seguito, è lo stesso cardinale che ha dovuto rispondere a un'altra richiesta di Papa Francesco con una certa riluttanza, cioè quella di, come si dice, di rendere non solo un'eccezione, ma regolare il fatto che si possano lavare i piedi a delle donne durante la liturgia del Giovedì Santo. Perché questo sembra una banalità, ma non è una banalità. Perché? E questa festa, cioè questa specie di promozione di Maria di Magdala, è nella stessa linea. Cioè, gli apostoli non sono i maschi. Allora, già che noi viviamo in un ambiente ecclesiale in cui le cose sono molto complicate, questa richiesta di Papa Francesco ha delle conseguenze enormi, come appunto quella che sembra banale di lavare i piedi alle donne il Giovedì Santo. Perché non si poteva lavare i piedi alle donne il Giovedì Santo? Perché di fatto si diceva che sono dei maschi che possono rappresentare gli apostoli. Invece, quanto pare, anche delle donne possono rappresentare gli apostoli. Vi risparmio le conseguenze che questo ha, sono delle conseguenze enormi, ma meglio fare piccoli passi. E normalmente la liturgia, con i suoi simboli, ha, noi per esempio, come nella nostra liturgia da anni, sempre Maria di Magdala è festa. e noi ricordiamo Maria di Magdala sempre nel canone, quindi come San Giuseppe, dopo San Giuseppe gli apostoli, Santa Maria Maddalena, i martiri, anche perché abbiamo un'icona di Santa Maria Maddalena nella nostra cappella, perché il fatto di Santa Maria Maddalena rappresenta il principio femminile della Chiesa in modo più completo di quanto lo rappresenti la Madre di Dio. E adesso vi spiegherò questo. Allora, stamattina Suor Gemma ci ha fatto tutta la, come si chiama, il fervorino su San Luigi Gonzaga, no? E San Luigi Gonzaga, se avete sentito l'orazione, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, donaci di imitarlo nella penitenza evangelica. Ma noi non crediamo più a questo, no? Non crediamo più a questo. Sì, per carità, ci crediamo, ma non ci appartiene. Il sogno della nostra vita, della nostra vita spirituale, non è l'innocenza, non è l'indefettibilità, non è l'impeccabilità, ma è un'esperienza di salvezza, essere salvati. Dunque, la decisione, commenta la congregazione, il segretario, la decisione si iscrive nell'attuale contesto ecclesiale, che domanda di riflettere più profondamente sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia divina. Sono i tre motivi. Tre: la dignità della donna, la nuova evangelizzazione, la grandezza del mistero della misericordia divina. Ma per rispondere a queste tre necessità bastava fare che cosa? Bastava fare quello che da alcuni anni, da più parti nella Chiesa si chiede, e cioè di proclamare il quarto dogma mariano. Conoscete questa storia? No. E da anni c'è tutta una parte, Radio Maria per intenderci, che non bisogna mai ascoltare. Questo credo che sia sub gradi. Che delle suore ascoltino Radio Maria mi sembra assolutamente inadeguato. Eh beh sì, assolutamente inadeguato. Appunto, c'è tutto un filone, è un filone nella Chiesa molto forte, soprattutto sotto Giovanni Paolo II, poi Ratzinger con la sua, diciamo, struttura teologica molto più, diciamo così, solida, questo è stato abbastanza stoppato, ma c'è tutto un filone che chiede, ma sono state fatte delle richieste di vescovi, di cardinali, firme, controfirme, di proclamare Maria, la Madre di Dio, mediatrice di tutte le grazie, cioè di, sarebbe il quarto dogma mariano, perché il primo dogma mariano è la Madre di Dio, poi l'Immacolata Concezione, poi l'Assunzione, quindi questo allora, con gli orientali siamo già separati, perché con gli orientali condividiamo solo un dogma mariano, la Madre di Dio, ma l'Immacolata Concezione, San Bernardo era contrario al dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, quindi nella storia della Chiesa. E l'assunzione è un altro elemento in cui con gli orientali crediamo la stessa cosa, ma non vi voglio tediare di questo, ma la cosa che voglio dirvi è questo. Per rispondere a queste esigenze della nuova evangelizzazione della Mater Misericordie, ma questo titolo il Salve Regina, quindi tutte queste cose si trovano nella figura di Maria, della Madre di Cristo, della Madre di Dio, della Vergine di Nazareth, ma sembra che nel contesto attuale abbiamo bisogno di un'altra figura femminile, che non è Maria, che non è la Panagia, come dicono i greci, non è la tutta santa, l'Immacolata Concezione, colei che già è stata assunta in cielo corpo e anima, colei che non ha commesso nessun peccato, anzi è stata esentata dal peccato prima, e c'è tutte queste storie qui che, per carità, non voglio assolutamente toccare il dogma del mistero della Madre di Cristo e della Madre di Dio, ma sembra che oggi, come Chiesa e come umanità, abbiamo bisogno di identificarci in un'altra figura, Maria di Magdala, che è una donna che ha una storia, anzi più precisamente, che ha avuto delle storie, si direbbe in termini più attuali, Quindi laddove noi abbiamo costruito la spiritualità della impeccabilità, per cui fondamentalmente se una di voi va dalla madre generale e dice: beh, siete già fuori dall'età, ma avesse detto sono incinta per opera dello Spirito Santo, non so cosa direbbe la madre generale, sono incinta per opera dello Spirito, è capitato che lo Spirito Santo mi abbia visitata, la madre generale comincia già a portarmi dal medico, ce n'è una qui, quindi possiamo fare tutto in casa, L'immagine appunto, l'immagine di questa per cui normalmente poi questa cosa è tutta la spiritualità, soprattutto dal punto di vista femminile, delle suore e compagnia bella, lasciamo perdere le monache di clausura, che è ancora peggio, e c'è tutto legato a questa deincarnazione. Quindi noi siamo tanto più santi, tanto più fedeli, quanto più siamo, come dire, tra terra e cielo, disincarnati. Invece mettere come figura di riferimento della Chiesa, la finale di questa nota esplicativa della Santa Sede suona così, perché è giusto che la celebrazione liturgica di questa donna, donna, perché piangi? Quando Gesù si rivolge a Maria di Magdala, quando Gesù si rivolge a sua madre sotto la croce, donna. Come diceva piccola sorella Madeleine de Jésus, la fondatrice delle piccole sorelle, siate nel suo cahier vert, il primo documento della congregazione, prima delle costituzioni, perché le costituzioni sono arrivate molto tardi, Madeleine diceva alle sue piccole sorelle: siate prima umane che religiose, siate prima donne. E voi capite che, mi rendo conto, per chi di voi ha cominciato il noviziato più di 50 anni fa, la negazione della femminilità, la negazione del corpo, la negazione della sensibilità, la negazione della propria corporeità, della propria emotività, della propria sensibilità, in nome di appunto si dice: perciò è giusto che la celebrazione liturgica di questa donna abbia il medesimo grado di festa dato alla celebrazione degli apostoli nel calendario romano. Attenzione, sono cose che sembrano stupide, ma non lo sono affatto. Noi abbiamo l'icona della Pentecoste nel nostro piccolo monastero, siamo stati criticati da alcuni perché non è un'icona canonica. E però adesso si rivela un'icona profetica, infatti ho mandato la foto al Papa un altro giorno, e cioè nell'icona della Pentecoste, dove normalmente ci sono, chi ci sono? Gli apostoli e la madre di Dio al centro. Nella nostra icona di Pentecoste sono gli apostoli, la madre di Dio e Maria di Magdala. Maria di Magdala, che è, come dire, l'altra faccia della medaglia della femminilità della madre di Dio, e quindi è il completamento dell'immagine della Chiesa, che è casta, ma che anche Meretrix, che è casta ma anche peccatrice, che è, come dire, impeccabile per quanto riguarda la fede, per quanto riguarda la grazia ricevuta, ma che sempre deve fare i conti col proprio limite, con la propria storia, con le proprie storie. E aggiunge, quindi i motivi sono due, perché Maria di Magdala è come gli apostoli, anzi, secondo la tradizione liturgica, è apostola degli apostoli, è la prima testes, la prima testimone della risurrezione, e che risalti la speciale missione di questa donna, Maria di Magdala, che è esempio e modello per ogni donna nella Chiesa. Ammazzate! Ma io direi che, appunto, Maria di Magdala non è modello semplicemente femminile, cioè modello di ogni donna nella Chiesa, è il modello della Chiesa, chiamata nel contesto attuale della nostra cultura, del nostro modo di sentirci uomini e donne. Ieri vi parlavo della questione, come dire, del grande cambiamento che ha rappresentato nella nostra modalità di intendere la vita in genere e quella spirituale in particolare, il cambiamento di giudizio sulla sessualità, che è avvenuto solo nel Concilio Vaticano II, e per la prima volta nell'Amoris Laetitia, questo documento ultimo in cui per la prima volta Papa Francesco dice godetevela questa sessualità. Dice che la sessualità è un luogo voluto da Dio, creato da Dio, quindi buono, in cui noi possiamo sperimentare la gioia, il godimento, il piacere, la bellezza della relazione. Fino a, per carità, sì e no. Questa è una rivoluzione, in confronto la rivoluzione francese è niente. È la rivoluzione copernicana, forse l'unico paragone che si può fare con la rivoluzione copernicana, cioè proprio il passaggio dal sistema tolemaico, e cioè della Terra al centro dell'universo, al sistema copernicano, cioè che non è la Terra, non siamo noi il centro dell'universo. Quindi tutta una spiritualità anche della vita religiosa legata appunto a che cosa? Alla mortificazione. Quando una suora va dalla superiore e dice sono in difficoltà, la risposta è offri. E offri, cosa devo offrire? C'è poco da offrire qui. Offri a chi? Quale immagine di Dio è sottesa a questa risposta? Offri. Non so voi gli usi che avete, c'è una quella delle comunità religiose che cominciano la giornata con la preghiera di offerta, che nel breviario non c'è. Vi siete mai chiesti come mai nel breviario la preghiera di offerta non c'è? E non c'è neanche non c'è un appendice nel Messale Romano in cui c'è la preghiera di offerta. Quindi vuol dire che qualcosa è successo nel Concilio Vaticano II. Cioè, se nella revisione dei testi liturgici, il breviario, il messale, i sacramentali e compagnia bella, non c'è la preghiera di offerta, ci sarà un motivo. Noi invece usiamo il nuovo messale, il nuovo breviario, tra virgolette, ma cominciamo la giornata invece di Deus in adiutorium meum intende, oppure Domine labia mea peries, cioè quello che è previsto dal rito, cominciamo con atto di offerta. Non so se voi lo fate. Lo fate, bravo. Complimenti. Continuate a farlo, per carità, ma fatelo chiedendovi cosa significa. Cosa significa questo? Perché il modo in cui noi preghiamo ci forma nella mentalità, nel modo di sentire e nel modo anche di relazionarci. Quello che noi diciamo e facciamo nella preghiera forma la nostra mentalità, forma il nostro modo di sentire, di reagire, di desiderare. Non è che diciamo le preghiere e poi queste non hanno nessun peso nella nostra vita. Se il fatto di mettersi in ginocchio o di restare in piedi non è una cosa, come si dice, che non fa la differenza. Mettersi in ginocchio o stare in piedi fa la differenza. Durante la consacrazione il fatto di non guardare o di guardare fa la differenza. No? Invece noi continuiamo a fare come se si fanno delle cose perché abbiamo sempre fatto così e non ci rendiamo conto che mettersi in ginocchio, per esempio durante la consacrazione, quando il presbitero sta in piedi, è una cosa che crea una disparità, che tradisce il fatto che in realtà il presbitero presiede, ma è tutta la comunità che celebra. E che voi siete come me. O no? Invece se io sto in piedi e voi state in ginocchio, sia che io sono da una parte, voi siete dall'altra, nel senso io ho un'attitudine e voi ne avete un'altra, ma è la comunità che celebra. Quindi o stiamo tutti in piedi, però non è possibile che il prete, che il presbitero, consacri in ginocchio. Non si può, anche per motivi proprio di questioni rituali. Ma perché io rimango in piedi e voi mettete in ginocchio? Poi c'è un momento in cui il presbitero genuflette, giusto? E quello è il momento in cui bisogna genuflettere o inchinarsi. Giusto? Ma la devozione, sì, la devozione, ma la devozione rischia di creare una sorta di gap, si dice in inglese, di distanza che falsa il tutto. Dunque, Maria di Magdala viene indicata, viene riconosciuta come il modello della Chiesa. Quante volte in noviziato abbiamo detto di diventare come Maria Maddalena? Non penso proprio, eh? E quante volte invece in noviziato abbiamo detto di diventare come la Madonna? Giusto? E mi dispiace per voi, come la Madonna non potete essere, come Maria Maddalena sì. Quindi è meglio fare quello che è possibile che lanciarsi in cose impossibili, no? Meglio fare le cose possibili che lanciarsi inutilmente nel perseguire delle cose impossibili. Impossibilia nemo tenetur, è un principio di discernimento canonico. Nessuno è tenuto alle cose impossibili. Io lo dico un po' ridendo, ma voi capite bene che stiamo parlando di cose molto serie, anche perché, diciamo così, questa mariologia abusata, in cui la Madonna alla fine è diventata una sorta di Dea Kali, per tornare a Radio Maria, quando Padre Lidio dice gli apostoli della Madonna, questa è eresia. Significa mettere al posto di Cristo l'unico mediatore, ecco perché non si può proclamare il quarto dogma mariano, l'unico mediatore, il solo sacerdote, l'agnello immolato e poi gli apostoli della Madonna. Non funziona, mi comprendete? E poi una cosa, sì, però dice delle cose anche molto interessanti. Sì, ma attenzione, ci sono dei messaggi subliminali, quindi mentre dice le cose interessanti ci sono dei ritornelli, tipo gli apostoli della Madonna, tipo l'anticristo, tipo il demonio che c'è dappertutto, che sembra che il demonio sia sempre al lavoro mentre il Signore è in ferie. Se voi andate dietro a Radio Maria è molto semplice, il demonio è veramente stacanovista, cioè sempre al lavoro dappertutto, lo Spirito Santo in ferie agli Hawaii, per cui lo Spirito Santo non fa più niente, sembra che solo lo spirito del male sia all'opera, mentre lo spirito di Cristo risorto, che è cooperante, con la nostra vita, sia agli Hawaii e con i pantaloncini corti. Mi sembra che non funzioni, giusto?
Come mai non lo dice?
Non ho capito.
Come mai va avanti così?
Questo è un mistero più grande della Santissima Trinità. Perché se io mi permettessi di dire una cosa minimale, mi ritroverei subito scomunicato, comunque con l'interdetto. Cose che si dicono così, questa è una domanda a cui non so rispondere, onestamente. Me lo chiedo anch'io. Era stato detto che sarebbe stato fatto questo, non si fa niente, vuol dire che ho dei poteri forti, diciamo così. Però attenzione, davanti ai poteri forti si resiste. Chi è Maria di Magdala dunque? Maria di Magdala è, secondo questo testo esplicativo, è stata identificata fino al Concilio Vaticano II, vi ricordate quando c'era la festa di Santa Maria Maddalena? Chi era Maria Maddalena? Era la penitente, Maria di Magdala, penitente. Al Concilio Vaticano II, nella riforma liturgica, Maria di Magdala è diventata discepola del Signore. Con questa presa di posizione di Papa Francesco, Maria di Magdala diventa apostola ed evangelista. Ne abbiamo fatte di strada, eh? Qual è dunque il mistero della Chiesa e della donna nella Chiesa? Diventare, come Maria di Magdala, apostola ed evangelista come gli apostoli. Non c'è più distinzione, anzi, questo testo esplicativo dice che Maria di Magdala è certo. Per cui se è stato scritto vuol dire che non era ancora certo. È certo che Maria di Magdala formò parte del gruppo dei discepoli di Gesù, lo seguì fino ai piedi della croce e nel giardino in cui si trovava il sepolcro fu la prima testis divine misericordie, la prima testimone della misericordia divina. Perché fu la prima testimone? Domanda. Perché arrivò per prima? No. No, non è così. Arrivò per prima, perché Maria di Magdala è colei che al mattino, quando era ancora buio, si reca al sepolcro. Ma in realtà, quando Maria di Magdala arriva al sepolcro, leggete questa mattina Giovanni 20, Maria di Magdala arriva al sepolcro, gli angeli cosa dicono a Maria? Di andare ad avvisare gli apostoli, giusto? Che arrivano di corsa, Pietro e il discepolo amato, al sepolcro, entrano nel sepolcro dove Maria non è entrata, vedono le bende, il sudario, tornano nel cenacolo. E Gesù dov'è? Il risorto dov'è? È lì. Ma non si fa vedere. Aspetta che i due discepoli tornino al cenacolo dove il risorto si farà vedere, ma alla sera, con calma, senza fretta, e si rivela a chi? A Maria, chiamandola per nome. Perché? Perché la resurrezione esige un ordine di rivelazione che non è legato, diciamo così, all'ordine gerarchico dell'importanza, gli apostoli, ma all'ordine dell'amore. Perché Maria di Magdala con le altre donne, tra cui non c'è Maria la madre di Gesù, Maria la madre di Cristo, la madre di Dio è sotto la croce, ma non è al mattino di Pasqua. Poi la devozione si è inventato che Gesù sia andato prima da sua madre, ma questo non è attestato, non c'è scritto da nessuna parte. Maria si rivela alle donne e per Giovanni a Maria di Magdala. Perché? Perché è colei che sotto la croce non mette in dubbio la messianicità del Signore Gesù. Mentre gli apostoli davanti al fallimento della croce si chiedono, ma era lui o non era lui? Per Maria di Magdala, che Gesù sia il Messia o non sia il Messia non gliene importa proprio niente. Perché? Perché Maria di Magdala, per Maria di Magdala, Gesù è Gesù perché l'ha guarita. Secondo punto della meditazione. Il Signore Gesù chi è per voi? Chi è per me? Cosa importa a noi che Gesù sia il figlio di Dio, che non sia il figlio di Dio? Sì, per carità, ci importa. Ma ciò che fa la differenza nella nostra vita è che Gesù sia, ricordate ieri la Samaritana, colui che mi ha detto tutto quello che ho fatto. E nei testi della risurrezione Marco dice così: risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala. E chi è Maria di Magdala? Dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Maria di Magdala è colei che ha sperimentato Gesù come il salvatore della sua vita. Ricordate tutte le figure femminili che attraverso l'emorroissa, la peccatrice in casa di Simone, Qual è la parola che Gesù dice a queste donne? Donna, la tua fede ti ha salvata. Potremmo spingere ancora più lontano. Donna, la tua vita ti ha salvata. Ciò che ci salva è la nostra vita, nella cui concretezza, nelle cui ambiguità, nelle cui complessità, sperimentiamo uno sguardo pieno di misericordia e di accoglienza. Ed è solo una persona che è stata salvata ad essere testimone di salvezza. Guardate che non siamo, cioè è inutile dire confesso, 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 senza sentirci veramente dei peccatori perdonati, dei malati salvati, dei feriti guariti, dei trafitti ritrovati. Anche perché è solo la misura in cui anche la nostra vita di testimonianza, quindi anche di vita consacrata, ciò che ci viene richiesto, appunto, non dimentichiamo mai l'inizio di questa nota esplicativa. La decisione si iscrive nell'attuale contesto ecclesiale che domanda di riflettere di più profondamente sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza della misericordia divina. E non c'è nessuna obbedienza evangelicamente compatibile che non passi attraverso questo crogiolo della esperienza della misericordia divina. Se no, anche la nostra vita consacrata diventa una sorta di caserma. Ma noi non viviamo in caserma, dove per carità ci hanno anche fatto vivere in caserma. Ora, la logica della caserma è quella che dicevo ieri, il nonnismo. C'è anche il nonnismo monastico, il nonnismo della vita consacrata. Adesso tocca a me di farti soffrire e poi si soffre a turno. C'è gente che aspetta il proprio turno dopo aver sofferto per far soffrire gli altri. Adesso tocca a me.
La ruota gira.
Ma non è questa la logica. Non è che voglio dire adesso faccio la buona condotta, poi quando toccherà a me vi farò vedere. Questo è nonnismo. Sapete poi il nonnismo, no? Tra i militari. Adesso poi la ruota gira e poi tocca. Non è questa la logica. Anche l'obbedienza nella nostra vita consacrata non è da militari, da caserma. Adesso obbedisco e spero poi di poter finalmente, eventualmente, comandare. Aspetto il mio turno. No. È l'obbedienza di chi ha fatto esperienza di una misericordia, di una salvezza, di una guarigione, che obbliga a diventare sempre testimoni di questa misericordia, di questa salvezza e di questa guarigione per tutta la vita, fino alla morte. Non è che a 80 anni non si obbedisce più, o non è che già che sono superiore faccio quello che voglio, gestisco io o mi gestisco io. L'obbedienza nella nostra vita è un'espressione di amore e quindi è sempre reciproca, anche se poi magari posso avere come ministero quello di dover anche assicurare un servizio dell'autorità, ma persino il servizio dell'autorità è nell'obbedienza a quello che la comunità sente, a quello che la comunità vive, a quello di cui i fratelli e le sorelle hanno bisogno per vivere e per sperare. Inoltre, dice questa nota, è proprio nel giardino della risurrezione che il Signore dice a Maria Maddalena: non imitangere, sapete questa parola molto famosa, è un invito rivolto non solo a Maria ma anche a tutta la Chiesa e naturalmente anche alla vita consacrata, per entrare in una esperienza di fede che supera ogni appropriazione materialistica e comprensione umana del mistero divino. Disappropriarsi. Non siamo una caserma, non siamo un'azienda, non siamo una ONG, come dice Papa Francesco. Siamo una comunità di fede nella misericordia in cui si sperimenta la salvezza e la guarigione. L'immagine tanto cara a Papa Francesco della Chiesa come ospedale, non come accademia. E la vita consacrata non è un'accademia, è un ospedale, in cui però bisogna che ciascuno abbia coscienza di quello, delle proprie malattie, delle proprie infermità, e si diventi gli uni per gli altri balsamo per le ferite e non sale sulle ferite. Alcune volte più che balsamo mettiamo sale sulle ferite. Ha una portata ecclesiale, quindi quello che vi sto dicendo non è una mia idea, Questa stupida, tra virgolette, scelta liturgica, semplicemente c'è da aggiungere gloria, niente di più, nell'Eucaristia di Santa Maria Maddalena c'è da aggiungere il gloria, neanche il credo, perché non è solennità. Quindi il gloria, poi c'è un prefazio proprio, ma no, niente di... la maggior parte neanche se ne accorgerà, purtroppo. Ha una portata ecclesiale, è una buona lezione per ogni discepolo di Gesù, quindi non per ogni discepola, non è una questione di donne, parliamoci chiaro, perché nella Chiesa è sempre così, facciamo sempre una questione di donne, le donne devono fare questo o non devono fare quello, le donne, tutto così, no. Quando nella Chiesa si dice donna, si dice Chiesa. Quando nella Chiesa si dice uomo, si dice Cristo. È il principio patristico della luna e del sole. Quando si dice sole, si dice Cristo. Quando si dice luna, si dice Chiesa. E della Chiesa non fanno parte, non sono le donne, sono tutti, compreso il Papa, che è uomo. E quando i padri conciliari hanno deciso di scrivere un documento sulla Chiesa, hanno cominciato dicendo così: Lumen Gentium. E chi è? Non è la Chiesa, è Cristo. È una buona lezione per ogni discepolo di Gesù, quindi non riguarda solo le donne. Due punti: non cercare sicurezze umane e titoli mondani, ma la fede in Cristo vivo e risorto. Torniamo al nostro verbo cercare. Allora, concludiamo perché ho fatto un po' più lungo. Chiedetevi questa mattina nella vostra meditazione personale, rileggendo Giovanni 20, l'incontro tra il risorto e Maria di Magdala. Fatevi riproporre la domanda degli angeli: donna, chi cerchi? Cosa stiamo veramente cercando? Che cosa sto veramente cercando? Di cosa sento veramente il bisogno? Perché fino a quando un malato non dichiara la propria malattia non lo si può guarire. Se voi andate dal medico e vi dice, e dite, ebbene, cosa senti? Sto bene. Dice, cosa sei venuto a fare? Non si va dal medico per dire che sto bene, no? Normalmente si va dal medico per dire ho un dolore alla spalla. È la vecchiaia. Non c'è niente da fare. Oppure ho un dolore al petto, vediamo, può essere un intercostale o può essere un'altra cosa, ho una ciste sotto l'ascella, niente, oppure, ma finché noi non dichiariamo il nostro dolore, il dolore nel nostro corpo è un grande aiuto, perché se una persona non sente più il dolore, non potrà più rendersi conto se c'è qualcosa che non va. Il dolore è un allarme che dice forse c'è qualcosa che non va, ma se tu non lo dichiari non potrai guarire, non potrai curarti. Di che cosa cerchiamo? Di che cosa soffriamo? Che cosa mi fa soffrire? E concludo con questo versetto incandescente dell'abbiamo letto due domeniche fa nel Vangelo di Luca. Luca non ci parla di Maria Maddalena se non come riferimento di nome, ma ci parla di un'altra figura, la peccatrice che entra nella casa di Simone. La tradizione ha messo insieme tutte queste donne in una: Maria di Magdala e Maria di Betania, Maria di Magdala e la peccatrice perdonata. Allora qualcuno dice che è Maria di Betania, che a un certo punto ha fatto un piccolo momento di, come dire, di disorientamento. Tutte queste donne sono state, come dire, messe insieme in questo bouquet che è Maria di Magdala, che diventa il simbolo della nostra umanità ferita e guarita. E appunto, quando finisce il testo della peccatrice nella casa di Simone il fariseo, che abbiamo letto due domeniche fa, ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. In seguito, siamo al capitolo 8 di Luca, egli, Gesù, se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne. Dei 12 non si dice niente, ma delle donne si dice che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Due punti: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli servivano con i loro beni. Stupendo. Degli apostoli non si dice niente, si dice che sono là. Delle donne si dice che hanno avuto un'esperienza di guarigione e soprattutto che hanno questa attitudine a servire. Noi nella Chiesa non siamo ancora sicuri se possiamo dare il diaconato alle donne, e qui nelle scritture è scritto che solo loro servono. I diaconi, gli apostoli, li inventeranno nel capitolo 7 degli Atti. E vedete, aspetti, ci chiediamo ancora se le donne possono essere apostoli, presbiteri, quando i testi ci dicono che Maria di Magdala, la peggiore per certi aspetti, è stata apostola degli apostoli e la prima evangelista, colei che ha annunciato agli apostoli la risurrezione di Cristo. Quanto è più avanti di noi la parola di Dio, quanto è più avanti delle nostre paure, dei nostri timori e delle nostre chiusure. Ma non fatevi cruccio, non, meglio così che peggio. Il problema non è diventare preti, diventare, non è quello. Ma il problema è di la sfida, è quella di sentire che la vostra vita è completamente capace di testimoniare l'opera salvifica di Cristo nella storia. Nel vostro essere pienamente donne, non donne senza storia, non donne senza ferite, non donne senza problemi, ma nella completezza di tutto questo. Chi non ha conosciuto la misericordia potrà essere un grande dottore della legge, ma non potrà essere testimone della risurrezione. Perché solo chi è stato guarito potrà guarire. Solo chi è stato salvato potrà farsi testimone e mediazione di salvezza. Cosa cerchiamo? Di essere degli angeli o di essere degli uomini e delle donne testimoni di una misericordia sperimentata e annunciata? Che cosa veramente cerchiamo? Ecco, chiedetevelo questa mattina a partire da questi testi.